Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Senza Cristiano serve Chiesa. L'assenza di Ronaldo, unita ai tanti infortuni, complica i piani della Juventus in vista del Crotone. Chiesa verso l'esordio in bianconero? E se sì, dove, in quale posizione? Dovete essere precisi quest'oggi, considerando anche il modulo utilizzato da Andrea Pirlo. Buonasera a tutti, un saluto a Luigi Schifo.
Ciao Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Senza Cristiano serve anche Fede, allora. Chiesa sia Bernardeschi, tutte e due.
Che bravo, grande, hai colto bene l'assist che ci porta a ragionare, senti qua, in croce e delizia.
Certo, ormai.
Vabbè, siamo partiti bene. Considerando l'opportunità di far esordire il figlio d'arte dall'inizio, quindi questa è la domanda del giorno, della serata, no? Serve Chiesa in mezzo al campo, anche viste le due uscite con la nazionale non particolarmente positive da parte dell'ex Viola, una settimana piena dal punto di vista emotivo di colpi di scena per lui, che forse hanno influito anche dal punto di vista del rendimento, però insomma i tanti infortuni, l'assenza di Ronaldo, anche quella di McKennie, dovrà gioco forza far ragionare in termini creativi o comunque volti a dare un'opportunità importante ad alcuni giocatori che magari non avrebbero preso parte alla sfida contro i calabresi, e quindi ci interroghiamo e vi interroghiamo se sia necessaria la presenza, insomma voi lo mandereste in campo Federico Chiesa, e se sì in quale posizione, quindi in che modulo, nel 3-4-1-2, dove ad esempio, nei...
Dove? O 3-4-3, dove?
Cioè, al posto di Quadrado... Nei due?
Esatto.
Oppure nei tre, in caso di 4-3-3?
Non dei tre di difesa, nei tre d'attacco.
Naturalmente.
Ovviamente,
sì. Ecco, noi possiamo già dare una risposta, oppure ce la teniamo lì, anche perché nel corso della puntata avremo modo, se tutto va bene, insomma, di andare ad ascoltare le parole di Federico Guidi, ex allenatore della Primavera della Fiorentina e quindi ex allenatore anche di Federico Chiesa. Oggi alla Casertana ci faremo spiegare insomma la collocazione tattica ideale secondo uno che Chiesa lo ha cresciuto dal punto di vista calcistico, e sarà interessante capire proprio questo. Al di là del ruolo, tu lo faresti giocare in mezzo al campo subito?
Ma guarda, considerando che l'allenamento l'ha fatto oggi e poi domani si gioca, io lo terrei fuori, lo terrei come arma partita in corso, anche perché ha una velocità e delle caratteristiche per cui, diciamo, noi essendoci più Douglas Costa e dovendo giocare Quadrado terzino, avere un giocatore con quelle caratteristiche in panchina potrebbe essere molto importante, soprattutto in gare contro squadre molto chiuse che presumibilmente la butteranno sull'agonismo, come si è già visto insomma nel recente passato. Crotone, la Juve ha visto quel tipo di partita lì, per di più il Crotone, 3 sconfitte consecutive, 10 gol subiti, quindi sicuramente vorrà davanti al suo pubblico fare la partita dell'anno, come spesso accade quando arriva la Juve, ma in questo caso ha maggior ragione, considerando anche che la Juve non gioca da un secolo, dal 27 settembre se non sbaglio, l'ultima partita, con tutti i giocatori che tornano dalle nazionali. Io andrei sul sicuro, cioè sui giocatori che hai già provato per almeno una volta o due in questo campionato, che già conoscono cosa vuol dire vestire la maglia della Juve dal primo minuto, e poi Chiesa avercelo lì, quindi piuttosto mettere un centrocampo un po' più coperto, mettere Rabiot per esempio oltre a Bentancur, sì, e Arthur,
che ha scontato la squalifica
perché insomma la regola dovrebbe essere sempre quella, cioè se la partita viene omologata e tu non eri indistinta è come se avessi saltato la partita, insomma, quindi credo che così sia andata anche per Rabiot, che quindi dovrebbe essere a disposizione regolarmente di Andrea Pirlo. Perciò credo che questo è il mio pensiero, poi per carità
questo è lo schifo pensiero, però
ognuno c'ha il suo naturalmente,
e vi chiediamo soprattutto anche poi l'argomento, no? Noi ci divertiamo con le posizioni in mezzo al campo,
certo,
a ipotizzare, insomma, abbiamo creato un genere qui a Terzo Tempo.
Poi, sui Federico che arrivano da Firenze c'è tutto un genere letterario che sta fiorendo ulteriormente.
Dove lo metto, in che posizione, sfruttando le caratteristiche di questo giocatore Federico Chiesa, e quindi vi chiediamo, l'interrogativo andrà avanti per tutta la puntata, noi parleremo evidentemente anche di altro, non faremo 2 ore sulla posizione eventuale in campo di Federico Chiesa, però portiamo davvero avanti questo interrogativo discutendo insieme a voi grazie ai messaggi al 340 54 25 324. C'è già qualcosa da ascoltare grazie al lavoro in regia puntualissimo di Davide Ercolin, sentiamo.
Ciao ragazzi, secondo me Chiesa giocherà quinto di centrocampo
a 3-5-2
a destra con Kulusevski e Morata punta. Ciao Francesco d'Arezzo.
Secondo me questa è una collocazione, non dico ideale, ma è una delle migliori per Federico
Quindi
Chiesa.
Al posto di Quadrado
nel 3-5-2
e quindi di là chi gioca.
Il problema è che magari, cioè il problema, stando a questa soluzione, sono dolci problemi, no? Però non credo, non lo so se Andrea Pirlo andrà verso il sistema di gioco scelto dal nostro amico, il 3-5-2.
O se ci va, non ci va con Chiesa esterno destro. Secondo me non alla prima partita in cui devi farti tutta la fascia, che significa conoscere bene certi equilibri, certi movimenti della squadra, perché sì, un conto è farlo nella Fiorentina, un conto è farlo nella Juve, i compagni sono diversi, le esigenze della squadra è diversa, il tipo di gioco è proprio un altro, perché di solito con la Fiorentina qualche spazio in campo aperto ce l'hai, con la Juve è molto più difficile che possa succedere. Quindi io ripeto, ci andrei con prudenza, però sicuramente l'esterno destro tutta fascia lo può fare, così come la seconda punta o l'esterno del tridente, insomma.
A me piacciono i giocatori che arrivano in una squadra e giocano subito, è una cosa che mi affascina tantissimo. Con Morata non è andata benissimo, cioè nel senso, arriva l'acquisto, il neo acquisto e gioca, però è una cosa che mi piace. Però la prudenza è evidente, deve essere tenuta in considerazione anche in virtù però dell'emergenza. Cercheremo di capire anche nelle prossime ore, nei prossimi minuti, per quanto ci riguarda, quale sarà lo schieramento iniziale con Romeo Agresti, ma anche collegandoci con chi bazzica spesso e volentieri la continassa come Simone Di Noi. Ancora qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Davide, sentiamo.
Ciao Luigi, ciao Marco,
ciao
Lorenzo da Colle Valdese.
Ciao Lorenzo.
Ciao.
Io
Toscano oggi,
La formazione schiererei un bel 4-3-3
pulito,
dietro Demiral, Bonucci e Danilo, in porta Buffon, a destra sulla linea centrocampo quadrato Arthur e Bentancur, a sinistra io proverei Bernardeschi e in avanti, secondo me è inevitabile l'esordio di Chiesa, lo schiererei esterno di sinistra d'attacco con in mezzo Morata, a destra Kulusevski. Io me l'aspetto così la Juventus, perché comunque se Chiesa è venuta alla Juventus deve essere pronto di giocare, ha giocato a nazionale, quindi sì, non vedo le titubanze in una situazione d'emergenza così. Complimenti a voi, a Radio Bianconera, a presto.
Grazie a te anche per questa soluzione, che dobbiamo segnarcele tutte. Come facciamo? Sì, te le ricordi tu?
Vabbè, il 4-3-3 col Chiesa nel tridente, che poi in realtà è basculante, perché dai giocatori che ha detto il 3-4-3
sì, ma
travestito.
Lo metti a sinistra.
Lo metti a sinistra, vabbè. Secondo me, guarda, se gioca così, come potrebbe essere, gioca Kulusevski al posto di Ramsey e Chiesa e Morata, i due attaccanti.
Kulusevski trequartista?
Sì, perché secondo me il trequartista è un ruolo importante in questa Juve pensata da Pirlo. Ramsey ha certe caratteristiche, e di questi quello che possono far meglio quel ruolo o è Arthur, con altre caratteristiche però perché è più tecnico, oppure giocatore fisico che va negli spazi, che sa dare l'ultimo passaggio, è più Kulusevski, e quindi magari lui con gli altri due che fanno uno mezzo destro e l'altro mezzo, Morata mezzo destro e Chiesa mezzo sinistro in
allora,
attacco.
Io me lo aspetto Federico Chiesa nei quattro laterale a destra, credo, non lo so. Poi magari, non magari in questa gara contro il Crotone, ma in generale come ruolo. Mi piacerebbe tantissimo vederlo invece in un 4-3-3 alto a destra alla Cuadrado come lo scorso anno, alla Bernardeschi come lo scorso anno, con a basculare non sarebbe la difesa ma sarebbe l'attacco, in grado di trasformare il 4-3-3
in
4-4-2.
Sì,
in fase di non possesso, con Chiesa a tutta fascia sulla destra. Però
questo richiederebbe un lavoro, perché Pirlo ha fatto capire in queste prime partite che lui fa 3-4 e
esatto,
poi vediamo insomma, in base a chi
l'indicazione
c'è.
È un'altra,
e quindi immagino che in uno schieramento di quel tipo è meglio, diciamo, nei tre davanti comunque Chiesa che non nei quattro centrocampisti, perché il centrocampista esterno va a fare il terzino praticamente da una parte,
sì,
adesso non necessariamente da quella, dipende dove lo metti, se a destra non fa il terzino, è più libero, diciamo,
esatto,
se a sinistra,
perché c'è Danilo in teoria,
esatto,
o comunque
o Demiral caso mai venisse adattato, e dall'altra parte invece a sinistra deve proprio fare il terzino, e quindi di là è più un ruolo che non va bene per lui, insomma,
all'Alexandro,
esatto.
Diciamo così, queste sono state le indicazioni.
Ti leggo questa,
no?
Di Pino da Torino, che dice: dopo il vostro incipit su Chiesa, Cristiano e ho pensato seriamente di spegnere la radio. Chiesa lo metterei negli 11 al posto di Ronaldo come punta esterna sul centro sinistra di fianco a Morata, nel 3-4-1-2 offensivo che difende 4-4-2. Quello che abbiamo detto adesso, insomma, bisogna capire chi è quell'uno. Immagino Kulusevski, perché non l'ha scritto, ma posso immaginare che sia lui. Invece Massimiliano da Liverpool ci dice: metterei Chiesa tutta fascia o ala, dipende dal modulo che Pirlo vuole usare. Poi un'altra cosa, si gioca contro Crotone e sento parlare di emergenza. In effetti anche Stroppa, diciamo, in conferenza ha un po' sorriso su questo, dice: quando leggo i giocatori che mi troverò contro mi vengono un po' i brividi, però è ovvio che emergenza, nel senso anche per come la settimana è stata vissuta oggi,
rispetto
non c'è stata
anche, insomma, la al conferenza. Mondo bianconero, certo. Contestualizzare questo ragionamento. Allora, Pino da Torino, che è molto simpatico, quando scrive che vuole spegnere la radio ci mette mille faccine, sì. Dopo ci racconta anche cosa fa, perché la scorsa volta con Giulia Borletto stava correndo, stava facendo...
Ah, è diventato un personaggio ginnico.
Esatto,
lui.
Okay. È un runner, correndo, stava facendo footing, diciamo così. E oggi invece trazioni e spinte con sbarra e parallele in giardino, mentre ascolta Radio Bianconera.
Grande.
Complimenti al nostro amico da Torino. E poi altri messaggi da leggere. Allora, Quadrato
Maurizio,
a destra l'hai letto?
Ah no, quello non mi manca.
Quadrato a destra, appunto, Kulusevski e Morata davanti, quindi... con Federico Chiesa, evidentemente,
fuori.
In panchina, credo, stando a queste tue indicazioni. Allora, sulle parole di Agnelli, Ale, questo
Ale,
è un altro
iniziamo,
argomento.
Iniziamo, capitolo pentolone, apriamo.
Scodelliamo. Allora, innanzitutto, più che su Agnelli, io ti porterei su questa querelle, su questo botta e risposta a distanza, spada fora, Ronaldo con il ministro dello sport che parla a un calciatore, a uno a caso.
Esatto.
Per interposta persona, no, neanche
no,
tanto,
neanche.
A mezzo stampa.
Esatto,
direi.
A mezzo stampa. Bravo,
e l'altro a mezzo
sì.
Instagram, a mezzo social.
Cioè lui dire... Sì, esatto, come dire che Ronaldo bypassa anche i mass media, mentre
ci
il ministro ci deve passare.
Il ministro
passare.
Che parla col calciatore.
Sì, ma poi secondo me parlano di due cose diverse, dovrebbero spiegarsi, qualcuno li mette lì e dico, guarda che tu dici... Perché Spadafora ha ragione di dire.
Potrebbe
che...
essere un intermediario valido tra i due, un politico nello.
Portoghese, non so, non conosco politici portoghesi, potrebbe diventare un affare internazionale. So. No, adesso al di là di questo, Spadafora ha ragione di dire che la Juventus ha detto che Ronaldo ha violato il protocollo, ma qui si parla di prima del. Quando Ronaldo è andato in Portogallo, mentre Ronaldo risponde di quando è tornato dal Portogallo in Italia.
Non si sono capiti.
Non si sono capiti. È l'ASL Torino che dipende dal Ministero della Salute, quindi non penso che possa dire cose molto diverse da quello che dice il Ministero. Ha chiarito che Ronaldo ha seguito alla lettera quelle che sono le regole internazionali per gli spostamenti quando uno deve rientrare a casa essendo positivo. Quindi si sarà pagato con due soldini, insomma, il trasporto medico che. Per cui è
venuto con un'aereo ambulanza, è tornato dal Portogallo.
Esatto. Cioè, mentre per quanto riguarda. Gli è costato più questo, sì. Che è stato a norma, che non la multa che pagherà per non essere stato a norma qua in Italia, che pare che sia di 400 euro, che penso che lui ce l'abbia nel maialino
tanti.
Del figlio, credo. I 400 euro.
Dove ce li ha?
Nel maialino, quello per le monete del figlio.
Come minimo. Allora, insomma, botta e risposta abbastanza non stucchevole, un po' anche divertente se vogliamo. Allora, praticamente l'attaccante della Juventus oggi, diretta Instagram, durante il pomeriggio, ho visto anche un pezzo, perché quando Cristiano fa una diretta Instagram esplode, ti manda 2000 notifiche naturalmente. Allora, lui dice, parla dalla sua villa di Torino naturalmente, col sole in fronte, e attacca, diciamo, il ministro dello sport, un signore in Italia, dice che non ho rispettato le regole. Un signore in Italia.
Un signore. Quindi, chi
è
siete?
Una bugia, lo dice anche ironicamente. Senti che risposta piccata da parte del ministro. Ronaldo, non sia arrogante e bugiardo, non parlerò più di questo tema. Si è anche offeso, risentito il ministro Spadafora. Vabbè, insomma, diciamo che potrebbe anche chiudersi qua, no? Al di là del fatto che...
Magari spiegando,
c'è qualche inadempienza da parte del giocatore, probabilmente, anzi certamente per quanto riguarda il viaggio di andata no? Dall'Italia al Portogallo.
Mentre le parole sia di Agnelli che dell'AS di Torino di oggi, di questi giorni, sono state relative al viaggio di ritorno, perché quello d'andata l'aveva già detto la Juventus, che è stata lei stessa a denunciare il Ronaldo e altri all'ASL. L'ASL ha detto la Juve è stata esemplare, la storia l'ha già chiusa, quindi probabilmente... Il ministro ha perso un giro, diciamo, avendo tante cose da fare, non ha seguito proprio la questione nel dettaglio, e quindi magari qualcuno adesso lo aggiornerà e la storia finirà così.
Magari andrà così. Sentiamo, c'è un nostro amico carissimo, senti un po',
da Sassuolo.
Donato.
Ciao ragazzi, Donato.
Eccolo.
Da Sassuolo. Io credo che Chiesa potrebbe giocare esterno di sinistra in un 3-4-3. O eventualmente seconda punta con Morata Chiesa, un attacco formato da Morata Chiesa e Kulusevski. Kulusevski
trequartista.
Sì. 3-4-1-2 praticamente.
Ok, chiarissimo.
Volevo salutare Lorenzo da Colle Valdelsa che mi ha mandato i saluti l'altra sera. Ciao e forza Juve.
Ah, sta nascendo una comunità nel centro Italia.
Che
qua,
meraviglia!
Esatto.
Grazie per tutto questo, davvero. Sì. Un attacco con Kulusevski, trequartista, con Morata e con Chiesa. Potrebbe essere una soluzione davvero interessante, e non andresti a snaturare, anche se sono due partite fondamentalmente, il sistema, l'impianto di gioco pensato da Andrea Pirlo.
Sì, e soprattutto daresti a Chiesa dei compiti più limitati, e quindi anche come prima partita di inserimento fa solo l'attaccante, deve pensare solo un pezzo di campo, diciamo, mentre se lo metti su tutta la fascia, secondo me richiede tutto un lavoro sugli equilibri appunto basculanti sia del centrocampo che della difesa, che non è una cosa che puoi imparare nell'allenamento di oggi, o che ormai è finito tra l'altro, e quindi sicuramente non
sì, a fare il terzino aggiunto non è una roba che non sì, è un meccanismo, un automatismo che si prende,
devi avere certe distanze, certi movimenti in certi tempi, perché non è che giochiamo ai due all'ora, in Serie A si va veloci e quindi devi provare le cose tante volte prima di poter mettere in pratica, mentre in attacco sei un po' più libero di esprimere il talento liberamente, di non avere troppi pensieri sulla fase difensiva, quello potrebbe essere. Mentre Marco da Washington ci
attenzione.
Dice Chiesa lo vedo in panca, poi subentra e fa come Higuain al suo esordio contro la Fiorentina, lo vorrei spietato come il padre sottoporta, vero? Ricorda molto i movimenti del padre,
Enrico,
un po' meno,
faceva più gol,
un po' meno la spietatezza, devo dire che me la ricorda
e giocava
un po'
pelino
meno.
Più avanti
sì,
ecco. E forse era anche un, non lo so, più veloce nello scatto breve.
Sì, nel, poi, soprattutto
sui 30
più cattivo,
metri.
Più cattivo nel tiro in porta. Lui
sì, cinico, sì, sì, era una macchina da gol, sì, senso sì. Del gol spaventoso.
Quando tirava in porta Chiesa da certe padre, da certe posizioni sapeva già che era gol. Chi fosse in porta anche Buffon dei bei tempi.
È stato
non
vicino alla
fare.
Juventus, lo ricordi?
Eh sì, è
molto
stato tra
vicino.
I nomi che sono stati vicini.
E poi
si
è arrivato il figlio.
Va bene lo stesso, dai.
Poi allora, Ronaldo è un grande, ma la sua mancanza non si sente perché abbiamo giocatori all'altezza. Dybala, punto esclamativo, non ci sono
ancora
grandi certezze sulla presenza in mezzo al campo dell'argentino, almeno dal primo minuto viene da pensare a un suo possibile ingresso, magari a gara in corso, anche se insomma
aspettiamo anche i convocati,
aspettiamo i convocati perché non è detto neanche che sia convocato,
perché non essendoci stata conferenza non abbiamo altri elementi, insomma, quindi dobbiamo aspettare un
già
po' di più
già ce ne
sono volta.
Pochi esatto. Elementi ragazzi in questo periodo storico, e adesso senza le parole ancora meno evidentemente. Li vedremo domani, dice il nostro amico Silvestro da Monaco. Qualcosa da ascoltare? Ancora no? Lo faremo dopo, grazie al lavoro di Davide in regia. Continuate a scriverci. Alla buonasera, bravi ragazzi. Già parlato anche la russa dicendo che sta facendo perdere il gusto del calcio. Ah, senti qua, mancano Topolino, Zagor e Lady Oscar. E poi hanno parlato tutti, credo. Piero, andremo a sentire queste... l'onorevole?
Eh beh, cioè, lui è terista la Russia, sì, per sì. Quello che ha perso il gusto, non è mica colpo della Juve. Cioè, adesso magari con Conte quest'anno può darsi che si tolga qualche soddisfazione anche lui.
Ah, senti,
però...
ce le abbiamo. La Juventus vai. È stata scortese.
Scortese.
Ne fa una questione di cortesia.
Non doveva andare lei per solidarietà al campo, forse, non lo so.
Avrebbe potuto ascoltare le esigenze del Napoli.
La Juve.
Ma anche no.
No, ma poi la Juve. Cioè, la Lega che le deve ascoltare. Che c'entra la Juve? La
primo,
Juve se non va
secondo,
al campo
c'è un protocollo. Ci si attiene a quello.
Appunto.
Benissimo. Qualcosa da ascoltare? Sentiamo.
Io vedrai bene Bernardeschi, Morata e Chiesa. Perché li vedo molto, li vedrai molto... Li proverai anche così.
Bernardeschi
a destra.
Vedrai
giocare con 3-4-3.
Sì.
Un saluto da Vicenza, da Hermes. Forza
ciao,
Juventus.
Hermes.
Noi non molliamo mai.
Grande Hermes da Vicenza. Bernardeschi e Chiesa insieme
a Firenze, quello lo farà, credo.
Sì, magari. Con Morata dall'inizio, davvero un grande azzardo, no? Considerando che Bernardeschi quant'è che non gioca davanti? Un bel po'.
E tutta la settimana
Chiesa nuove, Morata pure lui.
Credo che tutta la settimana comunque, tra le poche cose che sono filtrate dalla continuità,
è nuovo, perché
esatto. L'unica certezza è che pare
Bernardeschi stia lavorando per fare lo Zambrotta
di sinistra, il Frabotta, diciamo. Per restare ai tempi di adesso. E quindi credo che quello sarà il suo impiego da qua in avanti, perché in attacco la Juve, come diciamo, altri nomi ce l'ha. Certo, Bernardeschi in situazione di emergenza vera, in cui ne rimangono tre in tutto, ovviamente può anche essere spostato in avanti, ma anche Cuadrado se per quello. Quindi è una soluzione che magari Pirlo si tiene lì di riserva, ma adesso non è ancora quel momento di emergenza così grave, insomma, dal punto di vista degli uomini.
Ti riprendo ancora la russa, ti interessa, ti piace?
Ah, guarda, non vedevo l'ora, dimmi.
E la riapertura degli stadi scrive, ci legge, per quanto riguarda questo virgolettato, è sbagliato parlare di 1000 persone, sarebbe più corretto consentire un numero di persone rapportato alla capienza dello stadio, questo sì è giusto.
Sì, e soprattutto anche...
1000
all'organizzazione, cioè,
non ha senso.
Se un, anche in base alla logistica dello
Paolo
stadio.
Mazza, con tutto il rispetto per lo stadio di Ferrara, non puoi ragionare come allo stadio o come
addirittura San Siro, l'Olimpico, dove ci sono spazi enormi, ma conta anche la logistica dello stadio, tipo le vie di Genova che arrivano allo stadio sono un certo tipo,
certo, sì, sì.
San Siro ha un altro respiro, Roma un altro, e lo stadio praticamente è in campagna, quindi diciamo che ognuno ha i suoi spazi intorno, e quello vuol dire anche per gli assembramenti prima e dopo, perché il grande problema è quello, non è tanto che ce ne stanno 8.000 in uno stadio da 40.000, ma adesso credo che arriva il bello.
Scusami, perché stavo leggendo, la Juventus è stata scortese, ripetiamo, la società bianconera, vista la situazione, avrebbe potuto, ripeto, ascoltare le esigenze del Napoli, dice La Russa, senti qua, ma da un punto di vista regolamentare, ahimè, forse ha ragione la Juventus.
Vabbè,
questa è la chiusura.
Vabbè. Questo è l'ahimè è dell'interista che è in lui, però fa parte del gioco, diciamo.
Ho capito, ma stiamo parlando di regole, non di tifo.
E lui non è proprio l'uno che passa per strada, che lo intervisti.
Ex ministro,
è comunque un parlamentare
della
credo.
Difesa, se non sbaglio.
Esatto.
Tra l'altro,
cioè, un certo ruolo ha avuto.
Un certo ruolo in mezzo al campo della politica.
Esatto.
Qualcosa
esatto.
da ascoltare, sentiamo.
Good morning, Radio Bianconera. Good morning, Marco. Good morning, professore.
Caro Matteo.
Ma noi siamo la Juve. Noi
Bravo.
Non ci preoccupiamo degli altri. Cioè, noi guardiamo avanti, facciamo e andiamo a vincere. Cioè, non vedo dove è il problema. Cerchiamo quel crotone, rispetto per tutti, paura per nessuno. E giochi non vedo il problema sinceramente, quindi gli altri facciamo parlare gli altri, noi dimostriamo tutto sul campo. Un abbraccio a entrambi, buon weekend e forza Juve, Matteo da Los Angeles.
Grazie davvero Matteo da Los Angeles, ripetiamo ancora una volta, una delle voci di Radio Bianconera con Stripes, il programma in lingua inglese in onda il martedì e il venerdì sera. Allora ciao, penso che vedremo il primo tempo con Morata e Kulusevski e il secondo invece con Dybala e Chiesa insieme a Bernardeschi. Silvestro da Monaco, beh, ci sono 5 cambi, c'è la possibilità di anche non snaturare, cioè, rivoluzionare il sistema di gioco e le scelte prese a inizio partita. Allora ci fermiamo un attimo, siete già in tantissimi, vi ringraziamo per questo. Il tema è quello che vi abbiamo ricordato più volte, la presenza di Chiesa, sì, e dove, in che posizione in mezzo al campo, con quale modulo evidentemente, però parleremo anche di altro. Rimanete con noi perché tra poco ci sarà il collegamento con Romeo Agresti.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:33 minuti, terzo tempo. Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, Davide Ercolin in regia. E i vostri messaggi, come sempre, al 340 5425 324. Allora, già mi manca Douglas Costa. Perché? Perché c'è un po' di emergenza là davanti, dalla cintola in su, come dicevano una volta i nostri colleghi. Qualcosa da ascoltare presto, grazie al lavoro di regia di Davide Ercolin. Quindi le soluzioni più gettonate per quanto riguarda il nostro interrogativo principe, che attiene alla posizione, innanzitutto alla presenza di Federico Chiesa o meno, pronti via per quanto gli riguarda, esordio contro il Crotone in Calabria in mezzo al campo, la posizione con quale modulo. Secondo me anche l'interrogativo, un grande interrogativo è a destra o a sinistra?
Anche questo dipende come lo vuoi utilizzare, però diciamo
al di là del centrocampista attaccante, chiediamo anche un po' da che parte del campo. Lui con la Fiorentina
pratica,
fondamentalmente gioca a destra, ha giocato tanto a destra, a tutta fascia, e chiude la sua avventura in viola giocando sulla corsia destra, appunto. Però
se lo metti nel 3-4-1-2 con Kulusevski e Morata, devi metterlo a sinistra, perché Morata a sinistra me lo vedo di meno rispetto a lui, diciamo.
3-4-1-2 tra i due?
Sì, dei due davanti.
Vabbè, lì si possono anche
si possono muovere,
che comunque
fanno,
sconvergono, sono due attaccanti che vanno verso la porta. Cioè il lavoro, credo,
però il grande paradosso di questo attacco che si sta preparando, che è un attacco di contropiedisti strepitosi, perché Morata Chiesa, Cuadrado, anche lo stesso Bernardeschi, anche lo stesso Kulusevski.
Dybala è un contropiedista?
Dybala no, è l'unico che può giocare contro difese schierate per scardinarle con una giocata, ma tutti gli altri queste caratteristiche
gli
non ce l'hanno.
Non hanno il dribbling
e neanche la forza fisica di sfondamento, quindi trovo che questa partita qui di Crotone, con tutte naturalmente le tare dell'avversario del caso che dobbiamo fare, però sia molto indicativa della capacità della squadra di vincere certe partite quando non hai Dybala e Ronaldo, che non capiterà tantissimo, però intanto questa volta pare che capiti proprio così, e non hai il centravanti pesante, e quindi ti devi inventare qualcosa per fare in modo che gli attaccanti come Chiesa, come Morata, come Kulusevski, come chi giocherà in attacco, abbiano possibilità di giocare con un minimo di campo aperto, perché sennò le loro caratteristiche non si sprigionano al massimo. Quindi questo secondo me è il tema che si, non solo della partita di Crotone, ma che potrebbe ripetersi nel corso della stagione.
Qualcosa da ascoltare, sentiamo note vocali.
Buonasera, buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione. Grazie, Salvo, grazie. Da Milano.
Ciao Salvo.
Ma cerco di snocciolare rapidamente tutti gli
argomenti.
Per me è vergognoso e succede solamente in un paese di barzellette come quello nostro, sì, che dei rappresentanti delle istituzioni, che siano l'ultimo rappresentante apicale di un ministero, piuttosto che un presidente di una regione, che hanno dei migliaia e migliaia di problematiche, che la maggior parte delle quali non riescono a risolvere, ma a rimandare,
sì,
si metta a fare calcio, polemica, Juventus, e Ronaldo, con un calciatore, sì, di qualsiasi squadra esso sia, per delle banalità assolute. Banalità assolute, è veramente una vergogna. Io sono convinto che i vecchi politici, al di là di quelli che erano veramente, avevano uno spessore al di là di tutto, come statisti e come rappresentanti delle istituzioni, sì, cioè voglio dire, una volta non
l'avrebbero
mai permesso,
fatto, certo,
una cosa del però
aspetti, te lo saresti aspettato un Andreotti parlare di Falcao?
Ma guarda, Craxi era del Toro, ma non ha mai fatto una battuta calcistica a mia memoria, quindi neanche, cioè quella generazione lì, no, proprio no, nel senso che è vero
Spadolini parlare di Bruzzo, non lo so,
non lo so, proviamo, sono imbarazzato, lasciamo perdere i padri costituenti che erano proprio
Berlinguer,
un'altra categoria,
parlare di Cabrini,
so, di Cabrini così, no, a caso totale, a caso. No, però
Almirante
adesso,
facciamo par condicio, parlare di Gentile,
vabbè, evidentemente politicamente, sì, adesso la politica, diciamo, i voti si prendono con queste cose, non si prendono
ricordi
più per quello che fa, ma per quello che,
no,
dici, sì,
Monaco, certo. Chi io conosco Grand Prix di Monaco, Monaco di Baviera, Monaco de Tibet. Chi parla di me deve pagare me, Adidas paga tanto. Ecco, il concetto, ecco, lì è insomma abbastanza
messo giù per le trippe, come si dice.
Ecco,
però,
qui stiamo parlando di emergenza sanitaria e di altro, però fondamentalmente la cassa di risonanza nel parlare di Ronaldo è sempre molto importante,
o
no?
Di Juve in generale,
o di Juventus,
anche nel caso, sì, di De Luca ha parlato di Juve, nel caso di Spadafora
ha parlato di Agnelli,
di De Agnelli Luca, addirittura, sì, ecco, sparano grosso, uno su Agnelli, l'altro su Ronaldo, che sanno che hanno ampio eco,
qualcuno mi riprende,
e nel bacino,
però,
di utenza,
vabbè, De Luca è sempre spesso ripreso anche per le sue esternazioni molto pittoresche, ecco,
sì,
diciamo,
però nello specifico quando c'era questo 3-0 che aleggiava su Napoli, diciamo che prendere qualche simpatia dai tifosi del Napoli a Napoli per uno che è presidente della Campania probabilmente fa comodo, in linea di massima, però.
Sì,
poi ognuno fa le sue valutazioni sulla statura dei personaggi politici che ci governano, però questo è un altro discorso.
Andiamo da Romeo Agresti tra pochissimo, è così Davide, in regia via Skype, se non sbaglio, il nostro collegamento. Allora, ciao ragazzi, a me, allora, mi sa che Douglas Costa manca al J-Medical,
Giuseppe
da Francoforte, altro che ci arriva al nostro numero telefonico, tra l'altro tutti convocati qui, perché la diretta Facebook dura mezz'ora e il resto della puntata su radiobianconera.com e sugli altri canali che conoscete bene, anche al 60 di Sport Italia, canale interattivo del digitale terrestre. State intorno ai 30 secondi, 30-40 secondi per quanto riguarda le note vocali, così diamo spazio a tutti, riusciamo anche ad ascoltare integralmente il vostro pensiero. Romeo Agresti, gol.com, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Ciao Romeo.
Allora, l'interrogativo del giorno è il nostro, guarda un po', riguarda la presenza o meno di Federico Chiesa, e se sì, in che posizione in mezzo al campo, e se sì, con quale modulo? Prego. A te.
Tu no, di no, così te la cavi.
Ti dici no, più facile.
Domande facili, giusto per iniziare. No, secondo me giocherà domani, partirà titolare, anche perché Dybala non è in perfette condizioni, credo che Dybala farà parte quantomeno dei convocati, ma non prospetto per lui una partenza dall'inizio. Se Chiesa sarà, puoi sbizzarrirti, perché può essere una sorta di 3-4-3, può essere anche, se vogliamo, un 3-4-1-2 con Kulusevski dietro Chiesa. Quindi, secondo me, poi devo anche capire un pochettino quale sarà l'atteggiamento a gara in corso, però credo che ci siano grossissime chance sul fatto che Chiesa parta titolare al debutto.
Ecco, invece, tornando agli argomenti, insomma, che vedo che appassionano anche i nostri ascoltatori, tutte le polemiche che partono dalla politica e arrivano in qualche modo, una volta ad Andrea Agnelli, una volta a Cristiano Ronaldo.
La Russa l'hai letto? Le dichiarazioni del...
La Russa,
sì, purtroppo,
la Russa, De Luca, Spadafora.
Dal punto di vista del regolamento, poi, ahimè, forse la Juventus ha ragione. Però, insomma, è stata scortese.
Sì, doveva gentilmente concedere.
Ma ragazzi, voi lo sapete meglio di me, sparare sulla Juventus credo che sia un esercizio semplice e che porti poi anche
molto remunerativo, molto esatto.
È così, quindi le parole di De Luca hanno detto la scorsa settimana, io le ho trovate personalmente scandalose, ma così come trovo inappropriate le esternazioni, per esempio, del ministro dello sport Spadafora quando fa riferimento all'ipotetico protocollo violato da Cristiano Ronaldo, che oggi tra l'altro gli ha risposto per le rime in una diretta Instagram. Non dobbiamo dimenticarci che questi poi sono esponenti vari delle istituzioni, magari locali, magari governative, ma comunque persone importanti. Quando parlano hanno comunque un certo peso specifico le loro parole, quindi mai come nel loro caso, prima di parlare si dovrebbe contare davvero fino a 10.
E magari parlare di cose che competono loro, non tanto di fare i tifosi o comunque quelli che acchiappano facilmente i like, diciamo così, della gente non juventina, che si sa che i tifosi juventini sono più numerosi d'Italia, ma metti tutti insieme gli altri, che sono una parte anti-juventini, è diciamo che il numero è ben maggiore. Quindi credo che sia un calcolo che fanno molti politici, purtroppo, perché è triste quando, insomma, ci si riduce a questi mezzucci per ottenere qualche sorriso, qualche favore in più da parte del pubblico.
Però Romeo, torniamo al calcio, ma sì, questo Bernardeschi, no? Visto che Don Federico all'altro qua è un attimo, arrivano da Firenze, lo facciamo giocare terzino questo sinistro o lo continuiamo a tenere lì nel tridente?
Con Chiesa può esserci anche più fede del passato.
Esatto, senza Cristiano ci vuole.
Siamo a posto.
Diciamo che la Juve si affida alla mistica anche in questa stagione, che non è poco.
Tra Kulusevski, esatto.
Detto ciò, ragazzi, è vero che a detta di Pirlo Bernardeschi può giocare in quel ruolo in cui diceva ora Gigi, nel senso è un uomo di polmoni, di tenacia, di grinta, di corsa, però poi onestamente la parabola Zambrotta io la vedo molto lontana. Mi sembra che Bernardeschi si sia un po' bruciato la Juve, cioè gli hanno fatto fare di tutto ed è finito poi per fare tutto e poco bene, se non per dire male. Quindi non lo so, ragazzi, io credo che per esempio per domani, all'insegna un po' più della continuità, possa giocare davvero Frabotta. In attesa che rientri Alessandro, vedremo se poi quantomeno per il Verona tornerà a lavorare in gruppo, la vedo anche difficile per Kiev. Bernardeschi può essere una sorpresa lì? Sì, a patto però che ci si lavori in maniera certosina, cioè io lo vedo più un esperimento un po' più complicato, come un estremo tentativo per cercare di trovargli una collocazione nella Juventus, però personalmente nutro qualche dubbio, ecco.
Ti aspetti qualcosa di nuovo in difesa? Perché in molti si aspettano anche Demiral, magari non contro il Crotone. Comunque,
o magari al posto di Chiellini contro il Crotone, perché far giocare due partite in tre giorni a Chiellini, c'è scritto sulle avvertenze dietro, occhio.
Sì, Chiellini potrebbe riposare, e anche Szczęsny, no? Potrebbe riposare il portiere bianconero.
Allora, da quello che so io, Buffon gioca al 101%.
Okay, okay.
Dubbi qua credo che non ce ne siano. C'è il dubbio invece Chiellini, ballottaggio Chiellini-Demiral, io vedo un po' più favorito per il momento il turco, perché come avete detto voi adesso, Chiellini ha giocato 90 minuti contro l'Olanda e poi c'è anche la partita di martedì di Kiev dove Chiellini giocherà, quindi che ne faccia tre così ravvicinate, dispendiose, mi viene qualche dubbio, considerando anche poi come dietro ci sia uno forte come Demiral. Non so se avete visto qualche highlights dei suoi contributi in nazionale, ma ragazzi fa paura, sì. È tornato a fare cose davvero forti, quindi è difficile davvero gestirlo e credo che in una trasferta importante ma non proibitiva come quella di Crotone incominciare a dare minutaggi e fiducia anche a Demiral sia cosa buona e giusta.
Qualcosa da ascoltare, rimani con noi, qualche nota vocale, grazie al lavoro di Davide in regia, 340-54-25-324, sentiamo.
Ragazzi, buonasera, sono Diego dalla provincia di Catanzaro.
Ciao Diego.
Sono d'accordo con il signore che prima diceva che con tutti i problemi che ci sono in Italia, parlano poi di Juve, definiamoli politici, vabbè. In ogni caso, io ho un amico interista che dice che facciamo sempre del vittimismo, noi juventini. Alla fine ci vanno tutti contro, ci remano tutti contro, dai politici a vari personaggi, giornalisti, media. Qualche motivo ci sarà, è vero che ci sentiamo accerchiati, ma questo deve essere anche, come dire, la nostra forza per fare sempre meglio e fargli rodere il fegato e farglielo mangiare veramente.
Allora, quando Agnelli parla di accerchiamento e dice il bianconero, sto parafrasando, no? Ci sta bene in quella condizione. È un qualcosa che sublima anche il presente e la condizione che vive la Juventus ormai da anni, e che si manifesta in maniera molto più accentuata e robusta quando ci sono dei problemi, in questo caso l'emergenza sanitaria. E corrisponde al vero questo? Cioè è una Juventus contro tutti, fondamentalmente?
Assolutamente. Ma io credo che chi vince è un fastidio. È un po' la storia che si ripete, nel senso, un'egemonia leggendaria, ripetibile, come quella costruita dalla Juventus in Italia, dà molto fastidio. Cioè, chi non tifa Juve fa di tutto affinché la Juve possa perdere un po' più autorevolezza per far sì che questo sport, a detta loro, torni a essere un po' più visto. Ma immaginatevi voi, ragazzi, adesso non è un esercizio semplice. Prendete un tifoso di qualsiasi altra acerrima rivale sportiva juventina, a vedere la Juventus vince, certo, per 9 anni, veramente, come diceva il nostro amico da casa, tiro del fegato e forse anche qualcos'altro, ma rimaniamo recintati nel confine.
Restiamo al fegato, diciamo.
Ragazzi, cioè, onestamente io capisco anche che ci possano essere questi mezzucci, questi tentativi per destabilizzare un ambiente che, anche quando comunque viene messo in crisi, anche per demeriti propri, come è accaduto nella passata stagione, che credo che negli ultimi 9 anni sia stata la più problematica, no? Vedendo il rendimento della squadra, qualche chiacchiericcio qua e là, eppure però la Juventus, anche in difficoltà, l'anno scorso ha vinto, nella passata stagione ha vinto. Quindi questo manda fuori di testa tutti gli altri tifosi. Tra i tifosi, poi, cioè, agganciamo al discorso di prima, ci sono anche persone legate alle istituzioni che cercano poi di fomentare un odio calcistico per far sì che la Juventus perda colpi. Però credo che poi questa sia anche un po' la forza della Juve, no? Più la Juve viene attaccata, più si fortifica, e questo lo dice appunto la storia bianconera.
Si rafforza. Allora, due messaggi dall'estero. Massimiliano da Liverpool: vedendo cosa vi tocca leggere e ascoltare, io vivendo all'estero mi sento fortunatissimo, non mi invidio per niente, però ascolti attraverso le nostre parole, e qui in un certo senso ti arrivano questi messaggi. Grazie comunque, ovviamente, Massimiliano, sempre presente. E poi, allora, Silvestro, allora, che abita da più di 30 anni in Germania, juventino sfegatato fino alla fine, mi potete spiegare perché c'è questa rivalità tra Juventus e Napoli? Scrive: perché la Juventus vince sempre, si chiede, il Bayern Monaco vince pure sempre, ma rivalità non ce n'è. Vi ascolto, grazie.
Quelli sono tedeschi, però, non è che stiamo parlando di una...
Quante rivalità ci sono? Allora, Juventus-Inter è una grandissima rivalità.
Fiorentina.
Che si è, appunto, no, acuita nel corso degli ultimi anni.
Poi, tra l'altro, ecco,
post-Calciopoli in particolar modo.
Piccola parentesi prima di fare l'elenco delle rivalità. Quando questi personaggi, poi conosciuti, che hanno ampio rilievo, soffiano sul fuoco, poi si devono ricordare che quando la Juve va a Napoli ci va come a Beirut, che quando Chiesa viene a Torino la sua famiglia viene minacciata. Cioè, queste cose poi le conseguenze ce le hanno, non è che sono parole che rimangono lì e che nessuno ascolta, e quindi devono fare molta attenzione, perché poi è un attimo che stiamo lì a piangere perché tizio
sobillatori, fomentatori, esatto, in un certo senso, magari indirettamente,
cioè, però c'è gente che aspetta solo quello, e quindi è meglio evitare, cioè, parla d'altro. In questo momento in cui il governo si sta riunendo per decidere eventualmente di chiudere di nuovo, fare il coprifuoco alle 10, per dire, allora
ci fa andare a casa,
di quello,
da qua corriamo, arriviamo
giusto. Arrivo giusto, abito vicino, per fortuna. Però ti lascio finire l'elenco delle rivalità. Allora,
no, lo facciamo magari snocciolare da Romeo Agresti, che forse
in ordine di intensità. In ordine di intensità, se ci riesci, la prima...
ci vorrebbero davvero 2 o 3 giorni o 2 o 3 anni.
Abbiamo 9 minuti.
La prima è l'Inter, forse, sì.
L'Inter, dopo Calciopoli, credo che a livello di rivalità calcistica ci sia ben
però
poco
un allenatore juventino.
E non solo l'allenatore.
No, ma poi diciamo che quelle piacere, secondo me, sono Fiorentina, per chi è di Torino il Toro, la stessa Roma, che adesso, beh, si è un po' affievolito, no? La rivalità si è un po' affievolita, però c'è sempre.
E Napoli. Juve
Milan. Resta, no?
Milan, però è un altro tipo di rivalità, quello. La toglierei da quella aggressiva.
Ci sono le rivalità con classe.
Esatto.
Juventus e Milan si siano sempre sfidate con grande classe. Le altre, invece, c'è proprio poi da qualche parte c'è proprio odio calcistico. Firenze, Napoli, Roma. Però la Juve ormai, ripeto, ci ha fatto il callo, è storia.
Sono queste, fondamentalmente, per ragioni diverse, perché negli ultimi anni, negli ultimi 20-25 anni, Juventus e Milan hanno avuto una sorta di rivalità rispettosa.
Perché o vinceva uno o vinceva l'altro. Quindi quando uno vince, poi riconosce i meriti di chi vince. E quindi alternando si dice: beh, siete bravi anche voi. Poi, per carità, meglio se vinciamo noi. Però se vince
non
uno.
Non è sempre andata così.
Comunque. No, però dico in linea di massima, quello potrebbe essere il pensiero di base di due società che si rispettano.
Ma non è che rappresenta anche una sorta di nobiltà del calcio, in virtù anche dei presidenti che hanno
uno stile diverso,
ma sempre
stile
con una condotta
di calciatori, dai Del Piero ai Maldini. Io credo che poi quel discorso sia fotografato dalla finale 2003 di Manchester, no? Dalla massima esposizione calcistica italiana arriva a giocarsi alla finale di Champions League. Quindi è anche quello, secondo me, che impreziosisce ulteriormente una rivalità che poi adesso è un po' calata semplicemente perché il Milan non è più competitivo come ai tempi di Berlusconi.
Certamente, non è più il Milan, è quel Milan là, ovviamente. E poi un'altra cosa interessante, nel corso degli ultimi 9 anni, proprio partendo dal Milan, sono cambiate le avversarie, no? Juventus è rimasta la costante da battere, no? Milan di Allegri, poi c'è stato il periodo della Roma, del Napoli.
Adesso c'è l'Inter o l'Atalanta con due allenatori juventini, comunque, ricordiamolo.
Detto questo, e quindi è tutto questo preambolo per chiedere a Romeo, prima di salutarlo e ringraziarlo magari, qual è adesso, al momento, la anti-Juve più accreditata, al di là della classifica di queste due prime giornate, tre giornate?
Per investimenti effettuati per ex juventini, direi l'Inter, che è anche quella che mi sembra che abbia maggiori mezzi per giocarsela fino alla fine con la Juve. Però da un punto di vista calcistico io credo che davvero l'Atalanta quest'anno sia una squadra destinata a lottare per vincere il titolo, perché è forte, ha fatto un apprendistato nei vari anni che l'hanno portata a fare anche un bellissimo quarto di Champions contro il Paris Saint Germain. Se hanno un po' più di fortuna vanno addirittura in semifinale.
Al 90esimo erano in semifinale.
Come va a finire? È una squadra che quest'anno ha iniziato rullando tutti, 2 volte in trasferta. Hanno qualità, hanno rotazioni, hanno fatto mercato, hanno trattenuto tutti i big, ha fatto Castagni, che comunque è la riserva di Gosens, è venduto a peso d'oro all'Leicester. Quindi ti dico, l'Inter per potenzialità e per esperienze, nel senso che Marotta prevede anche gli acquisti di Vidal, vanno in tal senso, ma l'Atalanta è la squadra che più temo da un punto di vista stilistico calcistico.
Non solo, ma è la squadra che se l'anno scorso Muriel si tiene le mani in tasca, magari lo scudetto lo vince già.
Tra l'altro.
Perché io ho avuto questa sensazione, non portata da controprove, ma insomma mi è sembrata che fosse la più vicina a vincere lo scudetto l'anno scorso.
Ultima cosa, non abbiamo avuto la conferenza stampa, ti chiediamo Romeo, che partita sarà questo Crotone Juventus? Sorride, domanda gettonatissima in conferenza stampa. Ce la facciamo
No, mi aspetto. Beh, onestamente, ragazzi, ho visto qualche partita delle Crotone e a livello tecnico credo che sia la squadra meno competitiva della Serie A. Detto ciò, la Juve ha sempre faticato a Crotone. Mi ricordo anche anni con Allegri dove
1-1
non andavi oltre
del
il
2018,
pareggio, 1-1. Sì. Quindi è un campo ostico, complicato. Rosciata. Loro non hanno pressioni, perché per loro perdere con la Juve sarebbe pressoché la normalità. La Juve invece è chiamata poi a dare continuità ai risultati. Quindi mi aspetto una partita con un avversario non al tuo livello minimamente, però al tempo stesso da non sottovalutare, perché sono quelle classiche partite che dove non ti presenti settato mentalmente rischi poi la beffa.
Dopo 3 settimane di stop, gioco forte
di
della
stop,
Juventus,
bolla, nazionali, insomma, non è che ci si arriva facilmente questa partita.
Romeo, grazie davvero come sempre, ti seguiamo, ti leggiamo. E, insomma, ti guardiamo anche attraverso il tuo canale YouTube, così.
Fate malissimo.
Grazie a voi e buonasera.
Io ti volevo fare un po' di pubblicità invece.
grazie.
Romeo Agresti, seguitissimo, Romeo. Juventinologo e non solo, giornalista sportivo, influencer. Per quanto riguarda il suo lavoro al seguito della Juventus, qualcosa da ascoltare prima di andare da Simone? Ce l'abbiamo?
Amici, buonasera, rivalità.
Carmelo.
Il fatto è che qualcuno è molto scomposto. Io ricordo ancora il 6-2 rifilato al Napoli, proprio a casa loro, e ci fu un'invasione, altro che vittoria a tavolino ci hanno dato, eppure ci fu un casotto anche allora enorme. E poi per quanto riguarda i demeriti nostri, certo, se va via Allegri, che era una garanzia di vittoria, ed è venuto Sarri, insomma, ci siamo un pochino messi la zappa sui piedi noi stessi,
perché
poi abbiamo vinto lo scudetto, però
infatti.
non è stato un bel vedere l'anno scorso.
Vabbè, insomma, c'è stato anche altro purtroppo che ha influito sul campionato. C'è Simone Di Noi, ce l'abbiamo e fa la differenza per noi nel sentire le sue parole. Grazie davvero Simone, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buonasera, grazie per la differenza che faccio.
Certamente, perché sei il nostro uomo, come il nostro agente alla VAR, consideriamo la Continassa appunto il luogo principe per capire, arrivo al punto, quali saranno le scelte. Ci sono ancora meno elementi, vero Simone, sulla base della mancata conferenza. Ovviamente Juventus che farà a meno di Cristiano Ronaldo, e senza Cristiano spazio a Chiesa ci siamo chiesti, scherzando ovviamente, te lo aspetti in mezzo al campo dall'inizio, il figlio d'arte, e in quale soluzione dal punto di vista tattico?
Ma hai detto bene, perché senza le parole di Pirlo che indicazioni di formazione insomma non ne ha mai date più di tante, ecco, diciamo che ha imparato bene, ha iniziato bene, ecco, da questo punto di vista nel parlare di calcio e di conferenze.
Tra l'altro Simo, tu che segui tutte le conferenze, lui comincia quasi sempre le sue risposte con ma no, è vero? L'ho fatto a caso perché montandole per la radio c'è questo incipit in grado anche di, no? Sparecchiare i presenti.
Beh,
prego.
Effettivamente, adesso che mi ci fai pensare, sì, ci farò sicuramente caso alla prossima conferenza, perché non l'avevo notato. Sicuramente tu tagliandole ci sei soffermato di più, però effettivamente adesso che mi ci fai pensare, sì, parte col negare, ecco, quantomeno quello che dicono i giornalisti. Si parte da lì, poi dopo
poi vediamo lui, no? Esatto.
A parte gli scherzi, le indicazioni mancano per le condizioni dei giocatori sostanzialmente, perché di Ronaldo e McKennie sappiamo, di Alexandro anche, che insomma è in fase di recupero e a breve tornerà a disposizione. Ci manca un po' il tassello attorno ad Aaron Ramsey, perché è tornato con questo problema muscolare, gli esami hanno escluso lesioni, però non sappiamo bene un po' le tempistiche, domani non ci sarà, da capire per Kiev. Idem Dybala, che comunque è andato via sano ed è tornato malato dal punto di vista intestinale, perché ha avuto questo problema che gli ha impedito di giocare con l'Argentina, e anche lui domani, complice anche il viaggio, che insomma in condizioni non ottimali va a incidere, no? Un po' sullo stato fisico psicofisico del giocatore. Domani verosimilmente non dovrebbe partire dal primo minuto, da capire se resterà qua a Torino o partirà comunque con la squadra aggregandosi. E domani quindi le scelte sono contatissime, perché dovrebbe giocare Buffon dal primo minuto, quindi spazio a lui per l'esordio stagionale, con Danilo, Bonucci e fortemente favorito Demiral su Giorgio Chiellini per completare il tridente difensivo. Linea di centrocampisti da destra verso sinistra con Cuadrado, Bentancur e Arthur, quindi la coppia che doveva giocare con il Napoli verrà proposta, e questa volta avrà modo di fare la differenza sul campo contro il Crotone. A sinistra Frabotta favorito su Bernardeschi, che è recuperato e per cui il processo, ecco, di adattamento, che poi tanto adattamento non è perché l'ha fatto in carriera sul lato sinistro del campo, va avanti, però insomma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. E poi linea offensiva con Morata, che insomma si riprende definitivamente la Juve, Kulusevski e Federico Chiesa, che okay, insomma, è fortemente candidato a partire dal primo minuto.
Con Kulusevski trequartista, ti chiedo, prima di salutarti.
Sì, da capire se farà il trequartista o se magari sarà un po' un 3-4-3 con Chiesa che sta a sinistra e Kulusevski a destra, però insomma da un po' da vedere sul campo quella che sarà la direzione.
Grazie davvero Simone Di Noi, chiarissimo.
A voi ragazzi, buon lavoro. Simone.
Voce di Radio Bianconera, Social Club con Camillo De Michelis, che si trasforma, non Camillo De Michelis, ma questo sistema di gioco, possibile anche in un 3-5-2, no? Se tu consideri il tridente nel 3-4-3, insomma, con Chiesa Scalante diventa 3-5-2. Se qualcosa da ascoltare prima di andare in pausa, ce l'abbiamo. Davide dice dopo. Vabbè,
dopo.
Tutto dopo il notiziario, quindi rimanete via con me per ascoltarmi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti in punto, Radio Bianconera, il talk show che con Terzo Tempo porta soprattutto i vostri messaggi ad alimentare il dibattito. Marco Spadavecchia in studio, Luigi Schifo, Davide Ercolin in regia. Note vocali, sentiamo qualcosa.
Sono Peppe da Napoli.
Ciao Peppe.
La cosa più allucinante è che un ministro, di cui non voglio fare il nome, faccio come Cristiano, dovrebbe essere super partners e invece parla sempre solo di un giocatore con il quale può farsi pubblicità. La cosa più vergognosa, pure quella specie di ministro della, ex ministro della Fornero, si è permessa di parlare, invece di vergognarsi per quello che ha creato a milioni di italiani. Un abbraccio fino alla fine, compatti contro tutta questa sporcizia che ci piove addosso.
Allora, le parole di Elsa Fornero, le vado a prendere. Allora, il calcio non è un diritto, andava chiuso prima delle scuole, è questa, e poi ha parlato anche di Juventus, eccola qua, Elsa Fornero, ex ministro del lavoro del governo Monti, se non sbaglio, sì, proprio lui. Juventus Napoli, Agnelli non si è comportato elegantemente, bisognava giocarsela sul campo. Allora, si parla di eleganza e di cortesia.
Sì, ma io dico una cosa, però questi qui sbagliano obiettivo, perché non è la Juve che decide il rinvio della partita, è la Lega Calcio. Se la Lega Calcio conferma come un comunicato con ampio ritardo, per carità, perché esce la sera prima alle 11 di sera e siamo d'accordo che poteva svegliarsi prima, però se ti dice la partita è confermata e tu non vai, perdi a tavolino sia tu che il Napoli. Questo dice il regolamento del giuoco del calcio, che probabilmente la Fornero, come altri, non conoscono, come lo stesso De Luca, e quindi tirano a vanvera così, giusto per farsi amici un po' di gente, visto che Fornero forse ne aveva anche bisogno,
Tra
perché
l'altro, lei
non
di
è,
Torino, no?
sì, esatto, non è però tra i personaggi che sono riusciti più simpatici agli italiani, la Fornero, in linea di massima, ecco.
Allora, sì, intervistata a Radio Kiss Kiss Napoli, dobbiamo anche contestualizzare dove è avvenuto l'intervento. Mi sembra giusto? Perché se no,
Sì, no, ma poi
allora, mi
amici di
pare ci
Kiss
sia
Kiss.
stata una violazione del regolamento, ma riguardo, io non so se adesso. Forse dico una cosa impropria, ma non credo che Elsa Fornero a Radio Bianconera avrebbe detto questo. Non lo so, non
Però tu
abbiamo la
sei
controprova.
Elsa Fornero,
In
dovresti.
quell'habitat lì è diverso, credo, al di
Sì.
là del fatto che Elsa Fornero è stata ministro del lavoro con quella manovra. Vabbè, insomma, c'era stato anche un periodo, stato anche un
Di
periodo molto
lacrima e
difficile.
sangue,
Lacrime e
no?
sangue, stavo andando proprio verso quella espressione necessaria per molti, forse un po' troppo decisa e severa per altri. Allora. Lei dice: mi pare ci sia stata una violazione del regolamento, mi pare, ma riguardo la squadra della mia città doveva essere, ecco, vedi, tra l'altro, la squadra della mia città doveva esserci un noblesse oblige. Dovevano dire ce la giochiamo quando sarà possibile. Questo era un bel gesto da fare da parte della Juventus. Dico che Agnelli non si è comportato elegantemente, bisognava giocarsela sul campo. Nel frattempo auguro buona salute a tutti. Firmato Elsa Fornero, sentiamo qualcos'altro.
Ciao, sono Pino.
Ciao Pino.
Ciao Pino.
Secondo me la Juve giocherà col 3-4-1-2
Sì.
con Bernardeschi a sinistra e Cuadrado o Chiesa a destra.
È Morata davanti.
E la cosa bella della Juve quest'anno è che nonostante anche adesso siamo messi
Senza Morata.
bene, riusciamo a
Ma.
mettere comunque una formazione molto competitiva. Sono contento. Ciao, buona serata.
Lui
Ciao,
dice
grazie Pino.
3-4-1-2, dice Bernardeschi e con Cuadrado.
I due esterni di centrocampo, i tre li dà sottintesi, credo, Kulusevski, Chiesa e Morata, credo,
Ok,
di aver interpretato così, però.
benissimo. Altro da ascoltare? Magari nel corso della puntata siamo quasi pronti per collegarci con Mister Guidi, quindi do indicazioni in regia in tempo reale. Insomma, allora, facendo anche una cernita, no, dei più significativi messaggi, diciamo che Chiesa se lo aspettano in campo, più o meno, considerando questa prima
Sì,
ora di terzo
sì, sì, sì.
tempo, se lo aspettano. Credo in particolar modo sulla destra, ma non tutti i nostri amici, in un centrocampo a 4. E Cichianchi lo vede, lo vedrebbe bene, insieme all'attaccante di riferimento. In questo caso parliamo di Morata, senza Ronaldo e probabilmente anche senza Dybala in mezzo al campo. E questa soluzione con Kulusevski trequartista piace molto e potrebbe essere presa in considerazione seriamente da parte di Andrea Pirlo, che non credo voglia. Fare un passo indietro rispetto alle sue indicazioni, alle sue decisioni di questo inizio di campionato, considerando la sfida contro il Napoli e quella contro la Roma.
E fa bene perché adesso sta costruendo l'identità della squadra e quindi è giusto che in questo momento abbia scelto un modulo di riferimento, poi possono cambiare gli interpreti e quindi alcune caratteristiche anche del modulo, però in linea di massima è giusto che Pirlo adesso per un po' di partite provi a dare degli automatismi alla squadra. Dopodiché potrà fare le variazioni sul tema che sicuramente farà perché gli uomini lo consentono, però in questa fase mi aspetto proprio che almeno fino ancora Natale, ecco, la Juve vada avanti in questa maniera ed è giusto che sia così perché ci sono comunque gli uomini che permettono di mantenere lo stesso più o meno schieramento in
Certo.
campo pur con delle assenze, dei cambiamenti perché sono tutti un po' intercambiabili anche con caratteristiche diverse ma nello stesso ruolo.
Chissà quante variazioni sul tema avrà fatto Federico Guidi. Buonasera, mister, e benvenuto.
Buonasera, bentrovati.
Oggi alla Casertana noi ci occupiamo in particolar modo pensando alla collocazione in campo di Federico Chiesa, che per noi è un rebus, probabilmente per lei non lo è, alla sua esperienza alla guida della primavera della Fiorentina. Ecco, ci possiamo chiedere insieme a lei quale sia in un possibile, ma non certo 3-4-1-2 sistema di gioco di Andrea Pirlo, la collocazione migliore per il figlio d'arte, secondo lei?
Ma Federico è un giocatore che può interpretare molti spazi, può agire nei due davanti, ma può agire anche come esterno di centrocampo.
Okay.
Quello dipende un po' dagli sviluppi del mister e come vuole interpretare la partita, però ecco, lui è un giocatore che sa interpretare bene entrambe le fasi, e sa attaccare la profondità, è abile nell'uno contro uno, e quindi è un giocatore talmente duttile e intelligente che può interpretare molti spazi, è un'arma importantissima per il mister.
Ecco, secondo lei come gestirebbe Chiesa in questo momento, che non è stato facilissimo, perché sappiamo benissimo che per chi va da Firenze a Torino, insomma, ci sono effetti collaterali non da poco, poi è arrivato dopo due partite con la nazionale, ha fatto un allenamento oggi e domani sera c'è la partita. Lei lo utilizzerebbe dal primo minuto oppure se lo terrebbe come arma per partita in corso?
Ma io sono un po' coinvolto emotivamente da questo, quindi io Federico Chiesa lo farei sempre giocare, però poi dipende un po' come starà fisicamente, da quello che ha provato il mister, da come staranno i suoi compagni, insomma queste sono tutte valutazioni che devono essere fatte all'interno, conoscendo le dinamiche della propria squadra, quindi è difficilissimo dare una risposta esaustiva a questo. Chiaramente è un giocatore che per le sue caratteristiche può essere sia utile a partire dall'inizio che a partita in corso, perché ha una fisicità, una gamba e un'esplosività che nel momento in cui si abbassano il ritmo può essere determinante.
Provando lei a sbilanciarsi, ma è più un attaccante o più un esterno secondo lei Chiesa?
Ma secondo me è un esterno d'attacco.
4-3-3
pensavo,
diciamo.
Pensavo un attaccante esterno, vabbè, ancora meglio. Mister.
Sì, un attaccante esterno che però siccome interpreta bene entrambe le fasi di gioco, perché okay, uno che ha anche spirito di sacrificio e sa lavorare anche nella fase difensiva, può essere visto come esterno di centrocampo. Però io penso che le sue qualità nell'uno contro uno, la sua facilità nel dribbling e la capacità di andare anche in scambi stretti con i compagni e la velocità di esecuzione nel calciare in porta, io penso che negli ultimi 30-40 metri sia un giocatore estremamente fastidioso per qualsiasi difesa.
Quindi l'evoluzione della domanda è più un attaccante che centrocampista, quindi sì. Sulla carta,
sì, diciamo. Secondo me sono caratteristiche che lo esalterebbero di più, però poi dipende da tutte le dinamiche dei suoi compagni, perché poi bisogna vedere le diverse connessioni, perché poi
certo,
ogni giocatore deve esprimere il massimo delle proprie potenzialità nel contesto squadra.
Ecco, detto che lì a Firenze vedo che il nome Federico va forte, perché Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Federico Guidi, le chiedo invece un'altra cosa, cioè se che cosa manca a Federico Chiesa per avere il bottino di gol del papà Enrico Chiesa?
Passare da Federico a Enrico.
Esatto.
Diciamo che nell'ultimo periodo
Fede
era già cresciuto tantissimo, è un giocatore che sta maturando velocemente perché è ancora molto giovane, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Secondo me l'avvento in una società gloriosa, importante come la Juventus, sicuramente lo farà maturare ancora di più e soprattutto magari anche mentalmente lo farà migliorare proprio nel sentirsi giocatore importante e forte e magari essere ancora più freddo di quanto non lo già sia negli ultimi metri. Però io penso che sia proprio un giocatore in completa evoluzione e maturazione, quindi secondo me non mancherà tanto, fermo restando che Enrico era un attaccante.
Sì, certo, era una prima sì. Seconda punta, ma insomma, grande attaccante.
Caratteristiche diverse anche dal punto di vista fisico.
Anche se i movimenti sono molto simili, delle
sì,
volte
sì.
Se...
Ricorda il figlio, il padre. Mister, lei che se l'è cresciuto, insomma, lo ha vissuto anche attraverso un'evoluzione non solo calcistica, ce lo racconta un po' Federico Chiesa, come pensa stia vivendo, abbia vissuto questi momenti di passaggio tra la Fiorentina e la Juve?
Ma allora, lui è sempre stato un giocatore, un ragazzo innamorato del calcio. Vuoi per il papà, per la scienza, insomma, per quello che ha vissuto quotidianamente con il papà, quindi è sempre stato presente sui campi, si è innamorato velocissimamente del pallone. È un giocatore che ha superato, è un ragazzo che ha superato anche tantissime difficoltà, perché ora lo vediamo, è sotto l'attenzione di tutti, ma è un ragazzo che ha superato tantissime difficoltà durante il settore giovanile, perché è maturato tardi fisicamente, quindi inizialmente nel settore giovanile non era nemmeno un titolare, però non ha mai perso la gioia di allenarsi, anzi ha sempre trovato lo stimolo e la motivazione per fare qualcosa in più e per capire cosa doveva fare per migliorare. E questa mentalità se l'è portata dagli esordienti fino alla primavera e al salto in prima squadra, quindi è un ragazzo che vuole migliorare sempre, un giocatore che è migliorato tantissimo. E poi è esploso fisicamente nel passaggio tra allievi under 17 e primavera, e poi è diventato, insomma, il giocatore che è ora attualmente.
Ecco, di quello che ha visto lei di Federico Chiesa, c'è un episodio, una frase che le ha detto che secondo lei fotografano in modo particolare questo giocatore, dal punto di vista caratteriale, non dal punto di vista tecnico, che bene o male ce ne siamo fatti un'idea?
Sì, allora, c'è stato, vabbè, un aneddoto bello, fu il primo anno che lo ebbi nel settore giovanile da allievo, che veniva da stagioni in cui non aveva mai giocato. A Reggio Calabria, da titolare praticamente si accentrò e calciò con una velocità di esecuzione tale, superando in uno contro uno l'uomo, e mise la palla sotto il secondo palo, sotto l'incrocio del secondo palo, e io quando rientrai dentro lo spogliatoio feci: finalmente ho visto un gol alla Chiesa. Mi ricordò tantissimo i gol del papà, quello è. E poi durante la primavera era un ragazzo che, come ti ho detto in precedenza, voleva sempre migliorare, e questo suo grosso pregio in campo a volte era un difetto, nel senso, spesso si fermava, aveva delle pause all'interno della partita clamorose, ma perché magari sbagliava una giocata, un gol, e lui si fermava completamente a pensare a quello che aveva fatto e si bloccava, e magari gli avversari ripartivano sempre, e a me questa cosa mi faceva imbestialire. Fino a quando decidemmo insieme allo staff di fargli un video proprio su lui, per fargli capire, renderlo cosciente
di questo vedendosi blocco,
al video, certo, della pausa che aveva. Ecco, fatto vedere quel video lì, gli scattò un click in testa e diventò un giocatore senza freni. Passava immediatamente da una fase all'altra senza pause, e penso che sia questo anche un suo grosso pregio calcistico che si sta portando dietro. E dal punto di vista del ragazzo, è un ragazzo che, come ti ho detto, è sempre stato al suo posto, che giocasse o non giocasse, ma senza mai perdere la voglia di diventare un ragazzo migliore, un giocatore migliore. Quindi è senza ombra di dubbio un giocatore, un ragazzo positivo, e penso che questa sua solidità interiore gli abbia fatto affrontare questo momento, questo passaggio tra Fiorentina, che è la sua casa, alla Juventus, con grandissimo equilibrio, e secondo me non avrà ripercussioni di nessun genere.
Mister, grazie davvero e complimenti anche per questa intuizione dal punto di vista psicologico, diciamo così, che ha avuto nei confronti di Federico Chiesa, e magari si è esploso anche grazie a quel video, no? E a quella decisione. Mister Guidi, grazie davvero.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, a risentirci, e buon lavoro alla guida della Casertana. Siamo pronti, da un collegamento all'altro, andiamo da Luca Rolandi, un amico di Radio Bianconera, un collega. Buonasera Luca e ben ritrovato.
Buonasera a tutti.
La domanda principale di oggi è: ti aspetti Federico Chiesa in mezzo al campo dall'inizio, in che posizione? La seconda è più complicata rispetto alla prima.
La prima domanda lascio, diciamo, il compito al mister. Certamente Chiesa parte dall'esterno, e quindi immagino che come punta centrale giocherà Morata, e quindi dovrà interscambiarsi con forse Kulusevski, non so. Certamente nella situazione di emergenza in attacco, evidentemente sarà buttato subito nella mischia, poi vedremo la posizione che assumerà.
Ecco, chiedo dal punto di vista psicologico, insomma, se può aver pesato, visto anche che si è mangiato un gol un po' abbastanza clamoroso in nazionale, diciamo, questo passaggio da Firenze a Torino, sponda Juve, che sembra abbastanza complicato da digerire in casa fiorentina, e mi pare che ci siano state anche delle conseguenze abbastanza pesanti per i familiari di Federico Fratello. Chiesa a Firenze, e quindi mi chiedo se è un ragazzo sereno in questo momento, secondo te, che può andare in campo tranquillamente e giocarsi la sua partita, o se magari è meglio dosarlo un pochino.
Ma io penso che sia sereno, no? Nel senso che l'accoglienza e l'ambiente della Juventus non certamente sul campo le pressioni saranno moltissime, però mi pare che al di là delle partite della partita che ha giocato in nazionale possa debuttare, tra l'altro non essendoci una partita di cartello, con una certa tranquillità. Poi è chiaro che i passaggi sono sempre faticosi, soprattutto quelli che sono in direzione Firenze-Torino. Secondo me anche eccessivamente montati da ambienti che secondo me non hanno una grande legame con la disciplina sportiva e con la tranquillità di un atleta, di un professionista che ha deciso di fare, pur giovanissimo, una scelta che è del tutto legittima, per cui forse un po' di pressione ci sarà, ma Pirlo mi pare un allenatore in grado di tranquillizzare, di dare indicazioni il più possibile precise perché Chiesa possa fare la sua parte.
In passato un passaggio, scusate gioco di parole, tra Fiorentina e Juventus, mi riferisco a quello di Baggio in bianconero, portò ad acuire, no, questa rivalità, nata però precedentemente. Stavamo ragionando, Luca, sulle rivalità tra Juventus e il resto d'Italia, considerando che insomma, ci si chiedeva anche attraverso messaggi dei nostri amici quali siano le ragioni di alcune rivalità e perché la Juventus deve essere abituata da tempo a, insomma, convivere con questo tipo di situazione. Riprendo anche le parole di Andrea Agnelli, no? Lo juventino accerchiato si sente quasi bene, è così, e alcune rivalità sono anche un po' figlie di contesti, non dico avulsi, ma lontani dalla mentalità bianconera.
Sì, io penso che si sia superato il limite, nel senso che la mia opinione, non so se condivisa o meno, ma è una mia opinione, ormai la Juventus è messa in mezzo anche quando non c'entra nulla, cioè è un alibi, un po' come diceva l'avvocato, per coprire eventuali fallimenti o in preparazioni dovute ad altre cause, per cui sì, la rivalità c'è sempre stata, a chi vince tanto basterebbe andare a leggersi la storia del calcio spagnolo piuttosto che tedesco e quanto non ne dicono al Bayern di Monaco, al Madrid, al Barcellona, piuttosto che al Manchester, al Liverpool, tanto per citare alcune squadre guida del calcio mondiale. Però adesso, al di là delle contingenze attuali, della questione Juve-Napoli, della questione Suarez, che poi è veramente molto collaterale, ormai al minimo evento che non sia in qualche modo circoscrivibile o definibile, c'è sempre chi punta il dito nei confronti della Juventus, il che mi sembra francamente eccessivo. Ecco, è come se di punto in bianco, togliendo la Juventus dal sistema calcio, diciamo, tutto fosse risolto, il che non è così, lo si è dimostrato nei fatti, anzi forse probabilmente l'alibi di dare alla Juventus tutte le colpe di tutti i mali possibili e immaginabili del sistema calcio, del sistema sportivo italiano, determina una incapacità e un immobilismo da parte delle istituzioni di dare veramente delle accelerate, delle riforme vere. Anche stucchevole, obiettivamente, la polemica di oggi tra il ministro Spadafora e Ronaldo. Ecco, voglio dire, pensiamo ad altro, c'è una situazione talmente grave nello sport di base, faccio per esempio i dilettanti, i ragazzi, le giovanili, tutti gli sport che tu ti metti a fare polemica con un professionista, con un campione, eccetera, lascia correre, sì, superiore, lo dico anche magari nei confronti del ministro stesso, ecco, siamo a questo livello qui. C'è un'esasperazione che mi pare fuori luogo, alla quale naturalmente il presidente risponde e cerca di dare una sua giustificazione.
Risponde
però,
abbastanza, credo, secondo te? Molti tifosi si chiedono, chiederebbero, vorrebbero più voce.
Ma secondo me risponde abbastanza. Io ritengo e penso che si dovrebbe trovare una soluzione diversa a livello di vertice, cioè una federazione, un CONI, una Lega, che siano in qualche modo anche tutelanti della società che alla fine è leader per tantissimi motivi del calcio nazionale. Se poi c'è lo sfottò piuttosto che la polemica di carattere così, di partigianeria, di tifoseria, ci mancherebbe. Tu hai vinto gli scudetti, non hai vinto in Europa, ma tu invece sono 20 anni che non vinci e io vinco da 9, ecco, questo ci sta tutto. Quando invece si travalicano, addirittura rappresentanti delle istituzioni perdono del tempo in una fase tra l'altro di emergenza totale come questa a fare polemiche nei confronti di una società di calcio, che in questo caso la Juventus, mi sembra veramente fuori luogo.
Diciamo che io faccio fatica a immaginarmi il ministro Donald Cattin che se la prendesse con Platini, per dire.
Guarda, io in questo momento vi parlo esattamente dalla sede della fondazione, vedete, anche dietro le spalle. E vi dirò di più, l'espressione della juventinità di Donald Cattin era determinata dal fatto che lui la domenica, ci sono foto, andava allo stadio, e non sempre, ed era a fianco dell'avvocato Agnelli e della giovanissima Evelina Cristellin. Ma poi, finita la partita, quindi il contesto era quello sportivo, pur lui rimanendo juventino, e l'avvocato, erano su sponde probabilmente opposte e battagliavano su questioni molto alte, anche molto difficili, no? Giusto in questi giorni si ricordano i mesi del 1980, l'occupazione della Fiat, la marcia dei 40.000, la crisi, eccetera, eccetera. Ecco, per dire che probabilmente ci sono momenti in cui lo sport, che è diventato qualcosa di più rispetto soltanto alla competizione sportiva, però deve rimanere in una dinamica dentro la quale è inserito e non diventare la cassa di risonanza per questioni che sono avulse dal contesto sportivo. Ecco, oggi si è raggiunto un eccesso e si è oltrepassato un limite per il quale io credo che il presidente Andrea Agnelli ha fatto bene a mettere un po' di puntualizzazioni, sì, certo, e anche a dire smettiamo, basta, guardiamo avanti.
Poi noi sappiamo benissimo che Agnelli si muove anche nelle sedi opportune, come si è visto con gli avvocati quando sono andati a Perugia, poi ha messo le cose a posto evidentemente, perché non se n'è più parlato.
Sì, insomma, sì, sono d'accordo. Poi tra l'altro c'è anche un altro dato, cioè il tifoso juventino che si sente massacrato continuamente dagli avversari, è anche vero che è molto critico con se stesso e a volte anche con la società, quindi non è che sia l'accusa, no? I juventini sono, o comunque il tifoso bianconero è partigiano e guarda solo alla sua bandiera. Certamente difende i suoi colori, il suo stile, la sua storia, eccetera, ma è anche critico. Ecco, a volte si sentono delle uscite, cioè la Juventus è un pretesto per parlare e per mettersi in mostra, anche da persone che mai hanno seguito il calcio, non sanno che cos'è. Però il nome Juventus già indica, come dire, una possibilità per apparire, ecco, e questo mi sembra francamente abbastanza deludente, ecco, dal punto di vista di alcuni personaggi che ne approfittano.
Chiarissimo e condivisibile il tuo lungo ragionamento. Luca Rolandi, grazie davvero, sembra un piacere averti qui in collegamento telefonico, giornalista, scrittore anche di Juventus.
Grazie a voi e buona serata.
Ciao, buona serata, grazie. Luca Rolandi, davvero, insomma, anche profondo il ragionamento da parte del nostro amico, che sostanzialmente ha preso anche un pezzo, senza volerlo, del nostro ragionamento di prima, ecco, parlare di Juve alimenta
porta pubblicità, ecco. Però voglio dire, è sempre stato così. Però perché i politici di quella generazione lì non lo facevano e questi lo fanno? Forse si è anche imbarbarito il pubblico, perché una volta forse la gente sapeva tenere distinte, quando c'era la politica vera che faceva le cose vere.
Tu dici,
la
il pubblico politica, si sarebbe indignato dell'epoca.
La politica, ma non avrebbe proprio neanche recepito, nel senso, ma che cavolo stai dicendo? A me interessa la tredicesima, mi interessa la busta paga, non mi interessa se tu parli male della Juve. Della Juve ci parlo male io, da tifoso del Toro o di un'altra squadra, ma non tu che sei il mio ministro o che comunque sei un rappresentante che dovrebbe fare i miei interessi in altri campi.
Andiamo verso l'ultimo break della puntata, il notiziario sportivo, poi l'ultima parte di Terzo Tempo, rimanete insieme a noi.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 36 minuti, Terzo Tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, i vostri messaggi ancora, ci scrivete. Comunque in tanti, siamo in un orario di, ecco, di sperimentazione per quanto riguarda la nostra radio, ed è bello che dopo poche settimane siate già così in tanti, in una fascia che era, insomma, non presidiata fino a qualche settimana fa. Allora, note vocali, tra poco con Davide Ercolin in regia, qualcosa da leggere invece per quanto attiene alla sfida di domani.
Sì, non ha parlato Andrea Pirlo, ovviamente, perché la Juve, come sapete, è nella famosa bolla che è prevista dal protocollo, perché c'è stato il caso McKenny, che è andato ad aggiungersi a quello di Ronaldo, certo, che però non riguardava direttamente la Juve, perché Ronaldo era in quel momento in Portogallo, mentre McKennie, essendo rimasto qua, ha bloccato un po' tutto. Però ha parlato invece Stroppa, l'allenatore del Crotone, che ha detto: la Juve è una formazione che fa rabbrividire, non avranno Ronaldo ma tanti campioni, sono la squadra da battere, noi siamo in crescita, aspetto l'ambientamento dei nuovi. Anche lui ha qualche problemino di formazione, e ovviamente ha detto: contro Sassuolo si è visto un gran livello, peccato solo non aver concretizzato ciò che abbiamo fatto, ricordiamo 4-1, ma maturato in modo un po' particolare perché il Crotone l'aveva rimesso in piedi. I nuovi sono bravi ma si stanno ambientando, gli serve ancora tempo, fortunatamente anche se sono stranieri riusciamo a comunicare. Sui contagi da coronavirus, Stroppa ha detto che la situazione è di difficile gestione e non riesco a trovare una soluzione giusta, si è già parlato di una bolla in stile NBA ma non sarebbe facile da gestire, e noi diciamo anche dell'altro giorno da realizzare, perché certo, insomma, calcisticamente servono delle strutture
da
che
realizzare,
non sono quelle
da
basket,
sostenere anche per i giocatori,
perché se fosse prolungata nel tempo, diciamo, potrebbe essere una soluzione estrema per far chiudere un campionato che proprio non riesce a chiudere con poche partite
se
finali, tipo playoff.
Esatto, metti bolla più playoff.
Esatto.
Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Salve a tutti, sono Mario da Salerno.
Ciao Mario.
A me mi fa ridere, anzi sorridere, un po' questa faccenda dei giocatori che non possono andare alla Juve. Cioè, allora, i giocatori che giocano nella Fiorentina non possono andare alla Juve, i giocatori che giocano nella Roma non possono andare alla Juve, questo ovviamente secondo i tifosi, i giocatori che giocano nel Napoli non possono andare alla Juve, i giocatori che giocano nell'Inter non possono andare alla Juve, praticamente la Juve non può comprare giocatori da
invece ne
un
compra,
quarto
e poi arriva
delle
Piani,
italiane, secondo le tifoserie, ahimè, sciocche. Ciao a tutti,
grazie davvero.
Sì, poi non vale viceversa però, ecco, perché quando uno della Juve va in quelle squadre, compresi allenatori, sono tutti i benvenuti, sono i salvatori della patria. Pensate a Higuain quando è andato al Milan, adesso anche se non era tra le squadre citate, o altri casi, insomma lo stesso Conte quando è arrivato all'Inter, insomma, ha rianimato un po' tutto l'ambiente, quindi il viceversa non è tanto valido, ecco.
E così dice bene Luigi Schiffo. Mauro Graneris, buonasera e ben ritrovato.
Ciao Mauro.
Ciao, buonasera a tutti.
Stiamo analizzando le rivalità sportive, cioè, che insomma vanno verso la Juventus, no? Considerando quelle storiche, quelle più che si sono acuite più di recente, come quella con l'Inter, la Fiorentina, vabbè, la Roma, cos'altro?
Sì. Il Napoli di
il
recente.
Il Napoli, mettiamoci anche dentro.
Ci sono passate più o meno tutte, insomma, fortunatamente noi siamo sempre dalla parte di quelli da battere. E quindi tanti nemici, tanto onore, no? Si dice. Per cui sicuramente le rivalità non ci mancano. Io personalmente quella con l'Inter è quella che vivo con più passionalità, con più non usiamo però degli aggettivi troppo pesanti o dei termini troppo pesanti. Io credo che quella con l'Inter ha un pochettino superato i confini del campo, che invece hanno sempre caratterizzato quelle che dicevi tu con la Fiorentina, con la Roma. Quella con l'Inter è andata un pochettino al di là, sappiamo benissimo tutto quello che è successo, non sappiamo ancora bene le responsabilità di certi protagonisti di quella vicenda, che ha ancora tanti lati oscuri, quindi onestamente credo che qualunque bianconero la rivalità con l'Inter in questo momento la viva, in questi ultimi anni, la viva in una maniera molto 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 particolare.
Io credo che prima del 98 non così forte questa rivalità, poi tre momenti particolari, il rigore Giuliano Ronaldo il primo,
il fallo di sfondamento volevi dire.
Esatto,
no, esatto.
È proprio così. Allora,
il fallo di ostruzione di Giuliano, perché se no
al limite abbiamo chiesto anche a Mark, ci ha detto che è d'accordo con questa chiave di lettura. Poi il 5 maggio del 2002 e poi Calciopoli. Prima questa rivalità non era così forte, così accesa. Poi il Calciopoli è stato l'altro.
Beh no,
finale.
C'è stato, aspetta, quando l'ha mandato la primavera qua, non so, negli anni 60, credo.
Sì, passiamo.
Sì, sì, dobbiamo tornare indietro di parecchi
non
anni.
Ce lo ricordiamo neanche noi.
No, no, l'ho letto sui libri io, quindi sì.
Tornare molto indietro. Sì, però vedi, il discorso è che le prime due, per quanto molte, molto clamorose, riguardano sempre il campo, no? Sì, sì. Per cui io credo che lì sportivi. Il confine e la dimensione della rivalità rimane comunque in ambito calcistico. Chiaramente la visione del fallo di Giuliano, ognuno se la interpreta forse un pochettino come gli fa più comodo. Io onestamente ho pensato dal primo momento che l'ho visto che quello fosse un fallo da punizione indiretta in area, perché se no il fallo di ostruzione allora non esiste più. Ma detto questo, che è un argomento totalmente a parte, ripeto, quello del 2006 esce dai confini del rettangolo di gioco e sul momento tutti, almeno io, ho pensato le peggio cose di quello che si stava sentendo, e poi negli anni si è capito che non erano esattamente così. Noi le nostre colpe le abbiamo avute, abbiamo pagato, ma lì ci sono stati dei burattinai occulti che forse adesso neanche più tanto occulti, e lì ripeto siamo fuori dal rettangolo di gioco, per cui il tutto assume un aspetto credo totalmente diverso.
Sì, e che poi secondo me ha avuto un influsso culturale tra virgolette sullo sport italiano molto pesante, perché poi si è iniziato a dire allora vedi che non sempre quello che avviene in campo è così veritiero, e quindi allora c'è sempre un retroscena da andare a trovare, e quindi allora una volta è una roba, una volta è un'altra, e si
va la regola del sospetto
lì. La regola del sospetto, che c'è sempre stata in Italia, sì, per la carità, però questa cosa l'ha ingigantita. Ti chiedo, Mauro, visto che anche Andrea Agnelli è tornato su questo argomento in maniera abbastanza energica, se esiste al mondo, prima del giudizio universale dell'Altissimo, un tribunale che si possa pronunciare sulla domanda che ha fatto la Juventus, che è una domanda abbastanza semplice, per dire perché era noi, avete mandato in Serie B e tolto due scudetti, e agli altri che sono comportati almeno allo stesso modo, se non peggio, invece lo scudetto l'avete consegnato? Questa semplice domanda non trova risposta in nessun tribunale del pianeta Terra. Non lo so.
No, ma non credo. Credo che ci sia nessuno che possa rispondere. Ma questo fa proprio parte del grande mistero del 2006. Cioè, è chiaro che quello che abbiamo visto subito a caldo nelle vicende di quell'estate portavano in una direzione sola, dove comunque c'era una squadra colpevole, altre anche ovviamente, e una miracolosamente intonsa, immacolata,
lo smoking bianco, no?
Con gli smoking bianchi, esattamente così. E qualche anno dopo si è capito che non era assolutamente così. La richiesta per l'Inter era comunque di illecito sportivo, quindi voglio dire, stiamo parlando di fatti altrettanto gravi, e io credo che lì, al di là di ogni tribunale, io l'ho detto spesso anche in trasmissione quando mi sono trovato a parlarne purtroppo più volte di questa vicenda, c'era una sola possibilità per chiudere in qualche maniera questa vicenda, cioè l'Inter doveva farsi processare. Se l'Inter si fosse fatta processare, in qualche maniera questo discorso, credo che se ne sarebbe parlato ovviamente ancora nei lustri a venire, ma si poteva chiudere, non evitando il processo, evitando quindi quello che invece hanno accettato tutte le altre squadre, Juventus in primis, ha fatto sì proprio che questa vicenda non si chiuderà mai, perché non ci potrà mai essere una parola fine, perché per quanto un giudice è un essere umano e quindi può sbagliare, ma non c'è nessun giudice che ha in qualche maniera dato un giudizio su quello che poi è emerso in maniera direi molto chiara e molto clamorosa negli anni successivi. Questo è, credo, che io continuo tra virgolette a rinfacciare ai miei amici nerazzurri, ne ho tanti, vi facevate processare, il discorso in qualche maniera si chiedeva, ne uscivate puliti? Perfetto, però c'è stato un processo e ne uscite puliti. Eravate colpevoli? Serie B, serie C, serie non so io, punti di penalizzazione, a quel punto si poteva azzerare una situazione. Così non si azzererà mai, assolutamente. Okay.
Ti avrei chiesto fino a quando si andrà avanti, hai già risposto?
No, io credo veramente, adesso non esageriamo, però rimanendo in tempi a noi più vicini, io credo che veramente ci sarà sempre quest'ombra che aleggerà su questa vicenda, sicuramente brutta, dove noi abbiamo avuto le nostre responsabilità. Attenzione, non qui nessuno dice che la Juventus non ne abbia avute nella sua struttura complessità
chiarissimo.
Di struttura societaria e quello che era, però troppo clamoroso che certe telefonate siano tutte evitate. Nel 2006 non ne è uscita una e c'erano già tutte, e non a caso l'ambiente nerazzurro era comunque molto vicino, lo sappiamo benissimo, la società telefonica e quant'altro, cioè troppe queste combinazioni che stridono e che gridano giustizia, che purtroppo credo non ci sarà mai. Questo non vuol dire Juventus innocente, attenzione, questo lo dico a tutti quando ne parliamo, ripeto sempre con gli amici nerazzurri, questo non vuol dire esonerare la Juventus dalle sue responsabilità, che ci sono state evidenti, però insomma mi sembra che altrettanto clamorosamente qualcuno ne sia uscito miracolosamente indenne, e direi questo è assolutamente anche questo un grandissimo scandalo.
Chiarissimo. Mauro, a proposito di struttura societaria, ti riporto sul presente, le parole di Agnelli ieri a margine dell'assemblea azionisti e questa investitura, questa promozione nei confronti di Cherubini. E in molti hanno letto questo intervento come l'anticamera magari di una decisione che potrebbe portare un giorno Fabio Paratici lontano da Torino. Sei di questo avviso anche tu?
Beh sì, diciamo che se uno legge un po' tra le righe, questa è un'interpretazione che ci può stare tutta, ed è comunque... sarebbe solo una conseguenza di eventi che negli ultimi anni hanno caratterizzato proprio l'ambiente della Juventus. Io non credo che a breve questo possa succedere, probabilmente la dirigenza e la proprietà soprattutto sta cercando un pochettino di tutelarsi, cioè di far crescere una persona, un po' come è successo a Paratici in qualche maniera, che è cresciuto nella scia di Marotta, e questo potrebbe succedere anche in questo caso, in modo da non farsi cogliere impreparati nell'eventualità che questo tipo di matrimonio potesse in qualche maniera finire. Insomma, ci sono sicuramente anche dei personaggi e dei professionisti che potrebbero ricoprire quel ruolo, ma probabilmente quando li conosci, quando li crei in casa e puoi valutarli per mesi e per anni, probabilmente in quel ruolo è molto meglio mettere delle persone che si conoscono molto molto bene.
E invece che ruolo metteresti tu, Federico Chiesa? E se lo metteresti domani?
Guarda, io qui io sarò molto molto sincero, siamo in un ambiente totalmente bianconero, ma bisogna almeno manifestare la propria opinione.
Certo.
Non ho capito l'acquisto di Chiesa. Io poi spero vivamente, da bianconero incallito, di sbagliarmi e di vedere magari se non pallone d'oro, chissà in quale tipo di...
Diciamo alzare dei bei trofei, che sarebbe già utile.
Esatto, di alzare dei bei trofei con Chiesa protagonista.
Dei gol decisivi magari.
Onestamente, bisogna parlare ovviamente prima, troppo facile poi parlare dopo. Io non ho capita spendere 40 milioni di euro per un giocatore che... Sì, stiamo parlando di un giocatore sicuramente con delle qualità, ma che nella dimensione Juventus che si è creata negli ultimi anni, dove l'obiettivo è sempre, è chiaro, essere al vertice anche possibilmente in Europa, io non credo che Chiesa possa in qualche maniera farci fare un salto di qualità in più. Vado ancora più in là. Se c'ho Douglas Costa... È vero che probabilmente è un po' fragilino, sì, questo l'abbiamo capito, che i suoi muscoli non sono proprio d'acciaio, ma io se c'ho Douglas Costa non lo cambio tutta la vita con Enrico Chiesa, cioè non ci
magari
penso...
con Enrico sì, ma con Federico no.
No, scusa, con Enrico, no, con Federico Chiesa, cioè non ci penso proprio, eppure è stato fatto spendendo anche una cifra, è vero che questa cifra molto diluita... Però alla fine sono sempre soldini che escono, ti metti un giocatore in rosa che probabilmente ha delle aspettative, perché arriva ad essere grande protagonista a Firenze. Io credo che almeno all'inizio, al di là delle prime giornate, dove uno comunque viene messo un po' col contagocce all'interno della squadra, io non credo che possa avere velleità di titolare in questo momento nell'undici bianconero. Non
neanche
credo.
Come esterno in un centrocampo.
Tu lo vedi
4.
In pratica come il Douglas Costa sano, diciamo, in linea di massa, che eventualmente entra nella partita già.
L'hanno un po' cambiato anche così, cioè voglio dire, il fatto di dare via Douglas Costa tra Federico Chiesa, cioè quindi mi sembra un pochettino che, anche perché ritagliare un ruolo a Chiesa mi sembra anche un pochettino difficile. Ora, questa difficoltà di definire un ruolo normalmente è una caratteristica dei grandi campioni. Adesso non voglio scomodare Cristiano Ronaldo, a noi molto vicino, ma quando si parla di non si sa bene qual è il suo ruolo, vuol dire che tu gli dai una maglia a quel giocatore
o perché
lì,
è troppo grande o perché è troppo piccolo, dici.
Esatto, però Chiesa non credo che abbia fino adesso dimostrato di meritare questo tipo di situazione, cioè della serie, perfetto, non c'hai il ruolo definito, ma comunque basta che sei in campo e a noi va bene. Io spero veramente di sbagliarmi, che invece Chiesa sia la soluzione ottimale per i nostri problemi e grazie a lui di alzare dei trofei. Sarò il primo a dire mi sono assolutamente sbagliato la sera del 16 ottobre del 2020. Spero proprio di dire.
È certamente un giocatore di sacrificio, ne abbiamo parlato con Federico Guidi, che lo ha allenato alla primavera della Fiorentina e che lo definisce più un attaccante che un centrocampista, anche se insomma potrà essere utile in quella
che
posizione.
Che sono le stesse
lì, no?
Parole che diceva l'allenatore di Bernardeschi, tra l'altro, no?
Massimo Drago.
È Massimo Drago, ex Crotone, sì.
Sì, io credo che la storia sia molto simile tra i due, ovviamente al di là dell'origine
e del nome e di tutto.
Sì, esatto, del trasferimento da Firenze, con tutto quello che ne segue quando un giocatore da Firenze viene a Torino. Il ruolo, in qualche maniera, anche il modo di giocare, questa cosa di cercare sempre di puntare l'uomo, ma onestamente non l'ho visto andare via tantissime volte all'uomo. Mi sembra anche abbastanza scontato il tipo di dribbling con il quale cerca di saltare l'uomo. Non lo so, io ripeto, sono al momento molto scettico. Credo che avremmo avuto bisogno di, al limite, 40 milioni di euro in altra zona del campo, cioè vado a cercare un centrocampista che mi dia una garanzia di qualità, quantità, che vada ad aggiungersi a quelli che sono arrivati, a quelli che c'erano, ma quel ruolo al limite vado a cercare la ciliegina. Come laterali in quella zona del campo eravamo, direi, più
abbastanza
più
ben forniti, sì, effettivamente è una scommessa.
Ti riporto i complimenti di Peppe da Benevento, che scrive bella pagina su Farsopoli, come dice lui, che sarà una ferita che sanguinerà sempre, anche solo per questo io non mi stuferò mai di vincere scudetti, ci dice Peppe. Questo è un pensiero piuttosto diffuso, è difficile farlo passare forse ai tifosi delle altre squadre, che giustamente dicono ma non vi stufate a vincere sempre voi, questo calcio italiano è troppo prevedibile, mettiamo i playoff, mettiamo questo, mettiamo l'altro. Ma alla fine la risposta dei tifosi risale sempre al 2006, vero Mauro? Sempre lì andiamo a finire.
Assolutamente, ma quello che dicevi tu, che dopo le vicende del 2006 è nata questo alibi dove alla fine le vittorie sul campo hanno sempre un'ombra dietro che in qualche maniera macchia le nostre imprese. È proprio così, ma perché sono chiaramente degli alibi, cioè quando alla fine non si vince ci si deve attaccare a tutto per giustificare questo tipo di situazione, che nel 99,9% dei casi, è quello che noi abbiamo vissuto negli ultimi anni, è dovuto semplicemente a un'inferiorità tecnica, direi palese, direi macroscopica, che ha caratterizzato gli ultimi campionati, la differenza tra noi e tutte le altre. Quest'anno forse è un pochettino il primo campionato dove, a mio avviso, almeno per quanto riguarda, ahimè, proprio l'Inter, queste distanze si sono un pochettino ravvicinate, e purtroppo dico proprio nell'anno di Pirlo, nel senso che l'allenatore deve anche trovare un incastro di situazioni favorevoli che esulano dalle sue capacità e dalle sue potenzialità. Pirlo quest'anno, nel suo primo anno da allenatore di una squadra di livello, e che livello, si trova a scontrarsi per la prima volta negli ultimi, credo, 10 anni con una squadra che in effetti è stata attrezzata, almeno a livello nazionale, a un, credo, un livello buono. Cioè, probabilmente, ma io mi auguro che invece non sia così, non sarà una di quella, la bolla solita che arriva fino a dicembre e poi si sgonfia. Io mi auguro che succeda anche quest'anno, però credo che abbia l'Inter, ovviamente stiamo parlando, credo che abbia dei giocatori in rosa, e anche lo stesso Vidal, che noi conosciamo molto molto bene. Non sarà più il Vidal della maglia bianconera, ma il carattere, quello credo che rimane e fa tanta differenza. Speriamo che si sgonfi a gennaio, perché è una bolla che si è sempre sgonfiata normalmente dicembre-gennaio, insomma l'inverno è sempre stato fatale. Speriamo che succeda anche quest'anno, ma temo che qui qualche fastidietto in più quest'anno gli amici nerazzurri purtroppo ce lo daranno.
Senti, un'ultima previsione te la faccio fare, visto la tua lunga esperienza di giornalismo sportivo, su cosa resterà del 3-0-1 a Napoli alla fine degli 857 passaggi nei tribunali sportivi e non italiani.
Io l'ho detto la sera in cui ero in trasmissione. Tutti dicevano la Lega doveva rinviarla, la Lega lo rinvierà domani mattina, era il sabato prima della partita. Io mi sono sbilanciato in una previsione, dirò saranno obbligati a dare il 3-0 a tavolino, perché sennò creano un precedente.
Sono d'accordissimo, ed ero d'accordissimo evidentemente anche in quel momento.
Esatto, e la partita si rifarà in primavera. Perché in primavera? Perché non perché in primavera ci sono, perché non ci sarà più lo spazio per creare un precedente. Se avessero rinviato quella partita, in quel momento qualunque ASL, qualunque funzionario in qualche maniera avrebbe avuto il potere di interrompere una partita, di non far disputare una partita di calcio, con delle conseguenze catastrofiche, perché il catastrofico ovviamente parlando dal punto di vista sportivo, ovviamente, perché a quel punto non ci sarebbero state, già ce ne sono poche, così sarebbero crollate anche quelle poche che ci sono. Quindi ho detto sicuramente un 3-0 a tavolino, in modo che qualunque altro che abbia anche solo una minima idea di provare a seguire questa strada sa che cosa gli va a capitare. Poi ricorsi, appello, che ne so io, tutti i gradi di ricorsi eventuali, se ne parlerà e durerà tutto l'inverno, e io credo che questa partita si rifarà e sono contento che si vada a rifare, ma in un momento dove alla fine non si potrà più creare un precedente. Questo è quello che, e fino a questo momento mi sembra che la scia, la strada sia un pochettino quella.
Mauro Granelis, grazie davvero come sempre.
Grazie a voi.
Di ritrovarti presto.
Ciao Mauro.
Collegamento Telenova.
Buonasera a tutti.
Voce e volto anche telecronista delle gare della Juventus. Siamo giunti quasi al termine di questo appuntamento. Prima di lasciare posto a Camilla De Michelis e a Simone Di Noi con il Social Club by Night, ti leggo queste dichiarazioni dell'ottimo collega di Sky Sport Federico Zancan. Artur Bentancur, la coppia migliore della Juventus, possono dare equilibrio anche con una squadra molto offensiva.
D'accordissimo, okay. L'ho visti a Roma, mi ha convinto, va bene.
Benissimo.
Venduto.
Siamo giunti al termine, grazie anche a Davide Ercolin in regia, come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. Ora Social Club by Night, buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.